Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra fede in Gesù risorto nella sua risurrezione, vittoria sulla morte, si fonda anzitutto sui testimoni, tra i quali Maria Maddalena ha un posto molto singolare, per noi rimane, e per tutta la tradizione evangelica, soprattutto legata appunto alla risurrezione di Gesù, che volle apparire anzitutto a lei. Preghiamo perché anche noi possiamo diventare sempre di più coloro che ascoltano e riconoscono ogni giorno, in ogni momento del nostro cammino, la voce del Signore, la voce di Dio nelle parole di Gesù. Chiediamo che rimanga salda in noi e cresca la comunione con il Signore risorto.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 10, versetti 7-10. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti coloro che sono venute prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Parola del Signore.
Ecco i primi versetti, cioè la parabola, come è indicata dal versetto 6, che Gesù ha raccontato, insiste soprattutto sulla facilità di riconoscere il pastore e sul diritto di proprietà che il pastore ha sulle pecore. Molto facile capire se uno è pastore o no, perché il pastore è conosciuto, non ha bisogno di scavalcare il muro per entrare, e in secondo luogo lo dimostrano le pecore. Sono le pecore che dimostrano se uno è pastore o no, perché le pecore non andrebbero dietro a una voce estranea, invece quando c'è il pastore le pecore sono tranquille e lo seguono. Mi sembra che insista su questo, ecco, la prima parte che abbiamo. Adesso c'è naturalmente connesso l'applicazione o la spiegazione, e abbiamo questa formula al versetto 7, io sono, che troviamo tante volte, diverse volte nel Vangelo di Giovanni, qui sono la porta. Troveremo la seconda affermazione di autoattribuzione al versetto 11, ma questo lo mediteremo domani. Io sono il pastore buono. Ecco, vediamo intanto più da vicino i versetti dal 7 al 10, anche nella loro connessione con i versetti precedenti.
Mi pare che questa frase di Gesù, dove si confronta con quelli che sono venuti prima, intenda dire che la sua è lui quello che, appunto, come pastore prende le pecore e le porta ai pascoli. Cioè che c'è una peculiarità proprio in questo dono, come dire, poi sono venuto per dare la vita e darla in abbondanza, piena. A differenza dei precedenti ladri, briganti che danno la morte, mi sembra che in questo proporsi così, certamente non sta parlando dei profeti, non sta parlando degli inviati di come non so, nella parabola della vigna, quelli che hanno curato la vigna e poi dopo arriva il figlio. Mi sembra che l'immagine qua sia diversa, stia appunto misurando la sua missione con dei falsi pastori e la differenza fondamentale chi porta al pascolo. E io appunto lo intenderei come un sinonimo di dare la vita, la vita vera, che è un tema che è già arrivato tante volte. Quindi mi pare che in questa prima parte, nell'essere la porta, è quello che fa discernere chi entra con diritto e chi è invece il ladro. Ma già in questi versetti qua si sfuma questa funzione della porta con quella che verrà subito dopo invece del pastore, perché il versetto 10 mi sembra che vada già verso una seconda immagine, verso quella del pastore. E dice sempre il 9: se uno entra attraverso di me sarà salvo. Un altro intenderei sempre sinonimo, sempre come la vita, la salvezza. E quindi mi pare che l'unicità di cui parla in questi versetti siano riferiti proprio alla peculiarità di questo dono, dono della vita, dono della salvezza, in contrapposizione a quanti invece si sono arrogati di questo compito, portando e mascherando in realtà invece un dono di morte. E appunto questo mi sembra che sia, rispetto ai falsi messia, mi sembra che questo sia ci sia dietro. Non mi pare che si possa intendere assolutamente né di tutti i santi patriarchi, i profeti, delle figure diciamo bibliche dell'Antico Testamento, ma neanche mi sembra che sia in questo senso una polemica contro le guide in generale, perché poi dice che le pecore non li hanno ascoltati, cioè c'è un'affermazione che il gregge è rimasto integro, e stiamo parlando del popolo di Israele.
Dopo quello che aveva detto ieri, si poteva pensare che oggi dicesse subito: io sono il pastore. Invece introduce con la porta, che lui è la porta, e i versetti 7 e 9 dice che lui è la porta, 8 e 10 si potrebbero intendere anche invece il pastore. Da questa porta devono entrare e uscire le pecore, ma si direbbe che anche il pastore debba entrare e uscire da questa porta, ed è essenziale che tutti passino da questa porta. Quando al versetto 10 dice perché abbiano la vita, avevamo già visto al capitolo 3, sempre di questo Vangelo, al versetto 16, che diceva: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Ma io ieri, rileggendo il capitolo 34, che è molto noto e parla dei pastori di Israele, di Ezechiele, scusate, avevo letto il versetto 23-24 in particolare, e dice 23: susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide, egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Così questa parola principe mi aveva molto colpito, attribuendola così immediatamente al pastore, appunto come figura dominante. Allora stamattina mi è venuto in mente il capitolo 44, sempre di Ezechiele, ma forse è un è un parallelo forse un po' fantasioso, non so quanto sia attinente. Comunque, sempre su questa figura del principe, al versetto primo del capitolo 44 di Ezechiele dice: mi condusse il figlio dell'uomo, diverso dalla figura ovviamente messianica, mi condusse poi alla porta esterna del santuario, rivolta a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Ma il principe, in quanto principe, siederà in essa per cibarsi davanti al Signore, entrerà nel vestibolo della porta e di lì uscirà. E quindi, così abbiamo fatto questo passo parallelo, è lui che passa per primo, appunto, come si diceva, nella porta dell'ovile, così allegoricamente il santuario, dove sono raccolte le pecore, ma è lui che, sedendo appunto sulla porta, è la porta stessa. Quindi mi sembrava un'immagine molto, così, molto fantasiosa, però mi aiutava, ecco, perché poi ci sarà domani appunto il pastore buono, che letteralmente sarà il pastore bello, e mi veniva in mente il Salmo 44: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo.
Voglio dire due passi paralleli, uno dal Salmo 118, versetto 20, anche 19. Apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi per rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Sembrava che fosse molto, molto importante questo. La porta, si passa per la porta che è Gesù, non c'è altra porta, è l'unica porta. E poi Numeri 17: il Signore Dio della vita di ogni essere metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Ecco, mi sembravano questi due passi paralleli che fossero molto illuminanti. E poi pensavo a un'altra frase della Bibbia, pare del Nuovo Testamento, no? Dice, dove è detto: non c'è nessun altro mediatore, cioè Cristo, la porta, Lui, e non c'è altra salvezza al di fuori di Gesù, insomma.
Il Salmo citato dalla Gemma è caro, 118, siete le porte. Entri il popolo giusto, ecco, questa immagine della porta. Questa immagine della porta, certo, da una parte esprime l'idea dell'entrare. Una volta entrato, ecco, c'è una grande abbondanza di vita, una grande abbondanza di comunione, ecco. Quindi mi sembrava che questa entrata fosse l'entrata nel regno di Dio. Ecco, mi sembrava questo, il popolo giusto che entra nel regno di Gesù, il popolo delle beatitudini, insomma il popolo, ecco, che si nutre della parola di Dio e si nutre, ecco. E quindi, legato un po' al discorso di quelli che vennero prima di Gesù, i ladri, io non so, è chiaro che non si possono riferire ai profeti, a coloro che sono venuti prima di Gesù, però comunque mi sembrava così, ecco, ricordando un po' anche Matteo, dove Gesù dice: voi non siete entrati nel regno e ne impedite quelli che vorrebbero entrare. Ecco, mi sembrava che fosse un po' questo, cioè si può applicare in qualsiasi epoca della storia, cioè questo, cioè hanno vietato l'accesso, non sono entrati loro e forse impediscono coloro che vorrebbero entrare. Cioè, mi sembrava un po' questo che fosse, non tanto un'accusa, è come se rubassero, se volessero rubare le pecore a Dio, perché appunto è Dio il padrone delle pecore. E questi, ieri Don Giorgio ci sottolineava anche il fatto che le pecore corrono molti rischi, ecco, molti rischi di chi scavalca nel gregge, insomma, le pecore, ecco, anche se qui dice non li hanno ascoltati, però c'è questo rischio, ecco, non so se è possibile leggerlo anche così, perché appunto... c'è questo rischio qui, ecco, che questi ladri, questi assassini non entrano loro e neppure le pecore impediscono di entrare.
Io aggiungerei questo, su questo punto, che se il testo volesse indicare qualcosa di preciso doveva dirlo, non lo dice. È molto difficile identificare i ladri. A me sembra che l'argomento principale rimanga, anche se qui introduce altri aspetti, rimanga quello della parabola precedente, che è un po' diversa dalla parabola nei sinottici. Cioè, qui le pecore sono presentate come la prova che Gesù è il pastore. Il fatto che le pecore seguono Gesù significa che lui è il pastore. Quindi si presuppone, e questo è l'argomento che Gesù mette avanti, che le pecore seguono Gesù. Volete una prova che io sono il pastore, quello vero? Le pecore. Le pecore mi seguono perché conoscono la mia voce. Bisogna interpretare questo, perché questo mi sembra l'argomento principale. E anche quando passa il testo di oggi, non è un caso che dica: sono venuti tanti, eccetera, ma le pecore non le hanno ascoltate. Le pecore non hanno ascoltato. Invece a me mi ascoltano. Mi sembra questo uno dei punti su cui riflettere per interpretare, per cercare di capire cosa intendeva l'Evangelista, almeno in modo specifico, perché il tema è molto importante in tutta la Bibbia, quindi lo troviamo anche nei sinottici. Il grande tema anche citato dai testi citati da Gemma prima e anche altri, diciamo 118, ma soprattutto i testi che citava Gemma pongono il grande problema, no? Dio è il pastore e il problema è di radunare il gregge, di fare un'unità, e questo non è facile, e tutta la storia lo dimostra, perché quelli che dovrebbero collaborare con Dio per unificare il popolo, in realtà lo sfruttano, lo disperdono, eccetera. Così dice anche certi testi sinottici riguardo a Gesù, cioè Gesù stesso dice questo: volete capire la mia missione? E io sono venuto per radunare le pecore disperse, perché è come un gregge senza pastore. Qui mi sembra che questo sia presupposto, cioè che il tema del raduno è centrale, perché raduno significa salvezza. Verrà il giorno in cui ci sarà il vero pastore, e allora è chiaro che farà l'unità di tutti. Qui Gesù, il fatto che le pecore lo seguono, conoscono la sua voce, come la prova che lui è il pastore. E questo è molto importante, e Gesù lo presenta come... Poi si vedrà che anche alcuni non lo ascoltano, ma mi sembra che al centro ci sia questo, almeno io anche qui non... Le pecore ascoltano solo la voce del pastore vero, che conoscono già. Anche questo bisogna tenere conto, che lo conoscono già. Anche nella parabola L'argomento è che le pecore conoscono già la voce e per questo non hanno paura. Io ho l'impressione che Gesù qui, come in altri testi, in Giovanni, parli come parla Dio. È chiaro che c'è anche Davide, difatti si sente qui, c'è anche Davide, nel senso che lui è il rappresentante di Dio, ma parla come parla Dio, che anche, quindi mi sembra che, cioè, conoscono già la sua voce perché? Perché le pecore vere hanno imparato ad ascoltare la voce di Dio. La voce ascoltata al Sinai, la voce di Dio, è nota alle pecore. Quando Gesù parla, riconoscono la stessa voce. È già conosciuta, perciò lo seguono. Così mi sembra che voglia dire, perché Gesù lo presenta come l'argomento. Le pecore conoscono la voce del pastore, che l'ha sempre conosciuta. Poi c'è, sarà il problema delle pecore che non ascoltano la sua voce, eccetera. Il riferimento possono essere tanti, io non lo so, non so risolvere, ecco, il versetto 8 sicuramente non si riferisce alle guide positive di Israele, ma vediamo che in tutta la scrittura c'è questa generalizzata, anche questa polemica, no? Che le guide non sono capaci, ecco, di guidare veramente il popolo secondo la volontà di Dio, ecco, quindi questo è anche il senso che citava prima, mi pare, Maria. Ezechiele 34 può essere un testo molto importante, non solo nel contenuto, ma nell'atteggiamento. Ezechiele 34 dice Dio, prima di quei versetti che hai citato, bisogna andare un po' prima, dice tutto quello che è venuto fino adesso non va bene, adesso viene il momento in cui faccio io direttamente il pastore, dice Dio, no? Tutti i mediatori non vanno bene e quindi ci penso io direttamente. Poi si capisce, andando avanti in testo che ha citato, che c'è poi sempre il Davide che deve venire, quindi, però prima dice che è lui personalmente che lo farà, e questa è la speranza, la promessa in Ezechiele, che Dio stesso prenderà in mano il suo gregge. E se Dio lo prende in mano è evidente che raduna le pecore, e il raduno è per la salvezza. E questo è tutto positivo, io sono venuto per la vita. Solo dopo si imparerà come dare la vita alle pecore, e sarà un'altra prova che lui è il pastore. Io ho l'impressione che uno dei filoni qui è le prove che Gesù è il vero pastore di Israele, del suo popolo. Una è le pecore che lo seguono, e l'altra è il fatto che le ama fino a dar la vita. E un altro, uno che non è veramente pastore, una cosa così non la fa, insisterà su questo, no? E le prove che Gesù è il vero pastore, una delle prime prove è che le pecore l'ascoltano perché la sua voce è già nota da prima, che è la voce stessa di Dio.